Stamattina l'abbiamo visto, perché c'era un insegnante, c'era una mamma che viene da uno dei paesi più belli del mondo, no? Il paese della Samba, no? E un paese che tra l'altro sta crescendo, con una figlia. Lei gli aveva raccontato la sua storia, la figlia ascoltava, però aveva detto anche le sue considerazioni. Allora, la scuola deve tener conto dell'importanza dell'esperienza dei genitori. Cioè, noi sappiamo, ed è stato detto stamattina, che il successo formativo, cioè i buoni voti, vengono se la scuola va d'accordo con la famiglia. Se la scuola ha fiducia nella famiglia, se la famiglia ha fiducia nella scuola, allora siamo a posto. E l'esempio che porterà il Deledda, il Cattaneo Deledda, è proprio questo: la scuola ha cominciato a imparare. Allora, io credo che la narrazione sia una cosa bella, lo racconterete voi quello che hanno fatto i genitori nelle vostre classi. Però credo che l'educazione alla scelta che vi hanno fatto i vostri genitori è stata anche un'educazione alla vita. Mi hanno detto che quando sono venuti le mamme a parlare nella vostra classe, non dite voi, c'era un silenzio che si tagliava col coltello. Bevevate queste parole perché era la vita che entrava. Allora io credo che queste cose le chiederemo al Deledda, al Cattaneo Deledda, perché voi avete fatto questo, l'avete fatto concretamente. Quindi chiedere alle ragazze, chiedere al papà, agli insegnanti di venire qua e di spiegare il lavoro che avete fatto. Grazie.
Sono sola. Facciamo l'altro prima. Sì, sì, sì.
Va bene.
Pensate quanto la scuola realmente vuol bene alla famiglia. La collega dice: no, non cominciamo perché mancano due papà. E poi ci sono i papà che sono importanti. Allora resettiamo, no? Tanto l'abbiamo fatta introduzione, e facciamo un viaggio partendo dal Ducato di Modena e arriviamo al... Sono già arrivati? Ah, allora, ah no, è importante. E dal Ducato di Modena, lemme, arriviamo ai confini con la Francia. Una bellissima città come Modena. Modena è splendida, ma anche Saluzzo non è male. C'è qualcuno di voi che ha studiato il Boccaccio, c'è una delle più belle novelle di Griselda che si svolge proprio a Saluzzo. E qua ci sono una, due, tre saluzzesi, tutti e tre, due saluzzesi e una in Val Bormida, l'Alessandrino, insomma, cose così. Va bene. Saluzzo, a Saluzzo lo racconterete voi. Ieri ha parlato, adesso non si, a Saluzzo non si parlerà di una scuola, ma si parlerà invece di un oratorio. Ambito educativo la scuola, ambito educativo l'oratorio. Però che parlino i protagonisti. Prego.
Allora, buongiorno, io sono Luisa Colapinto, sono l'educatrice di pedagogia dei genitori del Consorzio Monviso Solidale e da qualche anno appunto una parte del mio lavoro è stata fatta all'Oratorio Don Bosco di Saluzzo. Volevo solo farvi un inquadramento un attimo del mio lavoro, perché si svolge su tanti comuni e si svolge in maniera molto differenziata. Pedagogia dei genitori arriva a Savigliano nel 2005 e si diffonde poi negli anni successivi in tanti comuni vicini a Savigliano. Infatti Rizziero, quando parla del consorzio, parla di Savigliano. In realtà sono stati coinvolti una ventina di comuni con questa metodologia. Ecco. Allora, fino ad arrivare nel 2010, in cui Pedagogia dei Genitori approda all'oratorio Don Bosco di Saluzzo. Per chi c'era ieri, avete sentito l'esperienza raccontata direttamente da Don Marco, che era il prete responsabile dell'oratorio, che ha proprio portato Pedagogia dei Genitori all'interno dell'oratorio. Questo perché un giorno alcuni genitori si sono rivolti a lui, genitori di figli adolescenti, si sono rivolti a lui e gli hanno detto: abbiamo un problema, non sappiamo più cosa fare con i nostri figli adolescenti. E lui gli ha detto: proviamo a vedere cosa state facendo in realtà con i vostri figli adolescenti. E quindi ha chiamato me, ha chiamato Rizziero e ci ha chiesto di provare a usare questa metodologia di pedagogia dei genitori con questi genitori. Come dicevo ieri, in realtà non ci aspettavamo questa affluenza all'interno dell'oratorio, perché appunto succede che i genitori arrivano e ne arrivano circa 45. E quindi diciamo, vabbè, forse dobbiamo fare più gruppi di narrazione, perché un gruppo di 45 ci sembra molto grande. Da quel momento nascono 4 gruppi di narrazione che vanno avanti ancora oggi. Quindi dal 2010 ad oggi abbiamo incontrato tanti genitori, naturalmente i gruppi sono un po' cambiati col corso degli anni, si sono aggiunti alcuni genitori, alcuni se ne sono andati, però abbiamo fatto questa esperienza suddivisi per età, perché all'interno dell'oratorio Don Bosco ci sono dei gruppi giovani e giovanissimi che sono seguiti da degli animatori e che raccolgono, si incontrano il venerdì sera e raccolgono dei figli adolescenti, ragazzi. E quindi i genitori di questi ragazzi hanno partecipato invece ai gruppi di narrazione insieme a me e insieme al prete Don Marco. L'abbiamo quindi suddivisi per età rispetto ai gruppi, prima seconda superiore, terza quarta e poi quinta superiore. Proprio con i ragazzi di quinta superiore abbiamo fatto l'esperienza dell'orientamento. Cioè abbiamo fatto alcuni incontri con i genitori in cui nel primo incontro si raccontavano i figli. Nel secondo incontro si raccontavano oralmente il loro percorso di scelta, il loro percorso di scelta sia lavorativa che scolastica. E nel terzo incontro siamo andati a incontrare i figli. Quindi una sera del venerdì sera del gruppo dei ragazzi, i genitori sono arrivati con la loro narrazione scritta e l'hanno letta ai figli che erano lì. C'è stato un silenzio terribile, no, un silenzio proprio molto partecipato, nel senso che i figli si sono stupiti e poi ci hanno detto: ah, non le sapevo queste cose. Quindi è stato un momento molto bello, perché appunto poi anche il prete si è raccontato davanti ai ragazzi, ha raccontato le sue scelte, io mi sono raccontata sia come mamma che come donna, insomma, in quello che ho scelto di fare nella mia vita. Gli animatori dei ragazzi si sono raccontati e i genitori hanno letto e i ragazzi sono rimasti basiti, dicendo: ah, ma forse non siamo gli unici a avere questi problemi a quest'età nella scelta dell'università, anche voi ci siete passati. E quindi da lì è nato il desiderio un po' anche da parte dei figli di scrivere, e quindi anche loro hanno scritto alcune narrazioni rispetto alla loro scelta, un po' quasi in risposta a quello che avevano ascoltato dai genitori degli altri. Volevo leggervi un pezzo del libro appunto che abbiamo fatto, che raccoglie queste narrazioni, perché una mamma che ha partecipato sempre ai gruppi ha descritto in modo molto bello, secondo me, l'importanza del gruppo di narrazione proprio nell'adolescenza, e l'ha descritto in questo modo, dicendo: il gruppo di narrazione per noi è stato un momento in cui abbiamo potuto finalmente sperimentare e condividere l'ascolto. L'ascolto che a volte non è facile a casa. E quindi ha detto che per loro è stato un po' come salire la gradinata dell'ascolto. Il primo gradino, secondo lei, era ascoltare me stesso. Una pausa di riflessione per fermarci a pensare ai nostri figli, a scrivere di loro, che ci ha dato la possibilità di tornare all'essenziale, a ciò che dà senso alle nostre mille azioni quotidiane di mamma e di papà e che ci ha resi più consapevoli del nostro ruolo. Il secondo gradino è l'ascoltare condiviso. Scrivere a quattro mani o condividere come coppia ciò che si pensa dei propri figli è stato a volte una scoperta, sicuramente una ricchezza che ci ha uniti come genitori. Il terzo gradino è stato l'ascoltare silenzioso. L'esperienza narrata da altri genitori nel momento dell'incontro ci ha fatto ritrovare qualcosa di nostro o che potevamo o volevamo comunque fare nostro. Il fatto di accogliere in silenzio ciò che veniva comunicato e regalato è stato, secondo me, l'elemento qualificante dell'esperienza. Per arrivare al quarto gradino, che era l'ascoltare i figli. Mi piace pensare all'immagine della panchina, luogo di confidenza, di condivisione di piccoli grandi desideri. La panchina è lì, spesso vuota, ma pronta a lasciar sedere, a far sì che ci si racconti. E come genitori è bello pensare di non perdersi l'occasione di esserci. Dopo questa esperienza non siamo né più bravi né più competenti come genitori, ma sicuramente siamo più ricchi e più allenati all'ascolto dei nostri figli. E questo è il primo passo per capirli e accompagnarli fiduciosi nel loro cammino di crescita. Con alcune varianti da gruppo a gruppo, l'esperienza ha sicuramente cambiato il nostro rapporto di adulti. Ci sentiamo meno soli, guardiamo oggi con occhi diversi i ragazzi amici dei nostri figli. Una rete invisibile ci collega e su questo sappiamo di poter contare. Volevo condividerlo perché secondo me è proprio l'essenza di pedagogia dei genitori, ecco. Se parliamo dell'esperienza dell'oratorio Don Bosco, non possiamo non parlare sicuramente di un fatto che è successo durante questi gruppi di narrazione, e cioè una mamma che era ammalata, gravemente ammalata, ha deciso di partecipare ai gruppi di narrazione fin dall'inizio e vi ha partecipato per 2 anni e poi ci ha lasciati. E questa esperienza di condivisione con lei ha fatto sicuramente sì che il suo figlio, quando lei è mancata, fosse veramente il figlio di tutti, perché la comunità si è veramente stretta intorno a questo ragazzo in un modo differente da come poteva essere prima, rispetto se non avesse frequentato gruppi di narrazione. Ci ha lasciato queste pagine quasi come eredità, insomma, da consegnare poi a suo figlio, non le aveva fatte leggere prima. E l'ha lasciata a me e mi ha chiesto di consegnarle quando sarebbe morta. E quindi questa responsabilità anche grande che mi ha lasciato mi ha fatto molto riflettere sull'utilità di pedagogia dei genitori e sul fatto di come una comunità possa veramente diventare un po' genitore di tutti i figli e di tutti i ragazzi che ci sono lì vicino a noi. E quindi questa esperienza secondo me merita di essere ricordata. Appunto, per quanto riguarda l'orientamento alla scelta, ho pensato di portare qui con me una figlia che è Laura, che ha vissuto in prima persona le narrazioni dei suoi genitori, perché i suoi genitori hanno entrambi iniziato a frequentare i gruppi di narrazione dall'inizio e si sono raccontati, hanno prima raccontato lei, hanno raccontato su diverse tematiche che sono quelle dei gruppi di narrazione e poi hanno fatto il percorso sull'orientamento alla scelta. E quindi quella sera sua mamma, in particolare adesso leggeremo la narrazione di sua mamma, sua mamma ci ha raccontato come ha deciso di diventare medico. E perché poi, correggimi se sbaglio, era anche un periodo in cui discutevate molto del fatto io voglio fare psicologia, no, non va bene, queste cose qua. E quindi è stato anche un modo un po' per mettervi in contatto, in dialogo in una maniera differente, insomma, un po' come è successo agli altri ragazzi. Allora lascio la parola a te che ci leggi la narrazione di tua mamma.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora io inizio con appunto la narrazione di mamma, poi passerò alla mia. Quando mi chiedo perché ho scelto di fare medicina, ritorno con la memoria alla sera precedente l'iscrizione alla facoltà. Ad una facoltà in verità ero già iscritta. Lingue a indirizzo commerciale presso l'Ateneo di Verona. Per le lingue avevo una discreta attitudine, oltre che una fortissima attrazione sia per la loro musicalità che per il mio innato desiderio di comunicare con gli altri. Ovviamente l'idea di diventare medico mi aveva già sfiorata, Nel corso dei miei studi le materie scientifiche erano le preferite. La scelta del liceo scientifico era stata coraggiosa, perché si trattava di viaggiare da Saluzzo a Savigliano. Il mio forte, a volte eccessivo senso di responsabilità da primogenita, allevata da persone adulte, e anche il mio percorso scolastico mi avevano abituata a cercare di andare oltre me stessa. Quella sera, distesa sul letto in camera mia, non so come, ho immaginato una bellissima spiaggia sabbiosa e tante impronte su di essa. Ho deciso che vi avrei voluto lasciare anche la mia, e molto puerilmente ho pensato che la via breve fosse quella di diventare un buon dottore. Solo successivamente, con l'inizio della frequenza ospedaliera, vedendo i letti lasciati vuoti da chi, dopo una battaglia più o meno lunga, abbandonava il campo e cogliendo negli occhi delle persone in difficoltà, nel senso più ampio del termine, la richiesta di aiuto, ho confermato la mia scelta come scelta di servizio all'altro, supportandola poi nel tempo con la fede che, tra non poche incertezze e momenti di fiacca, è andata via via maturando. Sono del tutto responsabile della mia scelta professionale. I miei genitori non hanno interferito minimamente con essa. Mi dicono che mio padre fosse un po' scettico, ma personalmente non ho mai percepito nulla, perché è una persona molto riservata. Mia madre, durante i primi 2 o 3 anni di università, spesso mi chiedeva se ero veramente convinta del mio percorso di studi, dichiarandosi addirittura disponibile a rifinanziarne un altro. Da figlio ho apprezzato molto questo loro atteggiamento e mi piacerebbe allo stesso modo non influenzare Laura. Per quanto riguarda la sua scelta, dopo anni di indiscusso interesse per le materie scientifiche, ore passate fin da piccolissima davanti a Quark, Superquark, Gaia e Geo, Laura mi ha inaspettatamente cambiato rotta e sembrerebbe orientarsi verso facoltà umanistiche, cosa che ci ha, oltre che sorpresi, anche preoccupati per la difficoltà occupazionali che questo ambito riserva. Sicuramente non è strano a ciò il suo importante e datato impegno in oratorio, che rivela il suo trasporto verso il sociale, il viscerale amore per la lettura, la passione per la storia e la filosofia e naturalmente il suo carattere pacato e riflessivo. Ora che si avvicina il momento di definire le facoltà, quello che vorrei suggerirle è anzitutto di scegliere ciò che più la appassiona e di non andare al risparmio, sfiduciandosi per la sua forte autocritica o peggio per la non voglia di mettersi in gioco. Vorrei comunque che valutasse molto concretamente le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, offerte dagli indirizzi che sembrano maggiormente interessarla, in particolare in un momento così difficile per l'occupazione giovanile. Vorrei anche non rimandasse la scelta, subordinandola a un'esperienza in un paese in via di sviluppo, cosa che desidera fare da molto tempo e che sicuramente potrà realizzare in futuro. Nelle scorse estati, Laura ha avuto la possibilità di vivere scambi culturali in Finlandia e Austria e confrontarsi con realtà sociali e come genitori riteniamo che abbia elementi sufficienti per poter decidere, pur comprendendone perfettamente il timore. Infine, io e suo padre desidereremmo che Laura si sentisse sempre accompagnata da noi, per lasciare anche lei la sua orma sulla spiaggia della vita. Non importa quale forma avrà, ma che sia impressa con serenità e passione. Questa era la narrazione di mia mamma. Adesso volevo portarvi il punto di vista di una figlia, perché secondo me perché ci sono 2 motivi. Il primo è che la pedagogia dei genitori non è una cosa che riguarda solo i genitori, ma soprattutto i figli per i suoi effetti, ma anche per come viene vissuta all'interno della famiglia. Perché i genitori sono sì competenti, ma non sono onnipotenti. Io penso che tutti i genitori facciano degli errori nella loro vita familiare, nell'educazione dei loro figli. Tra l'altro questo i figli sono abbastanza bravi a notarlo e spesso poi fanno vivere una vita dura ai genitori quando se ne accorgono. Secondo me la chiave di questi errori sono i figli stessi, nel senso che io credo che il sogno di un genitore non sia quello di non fare errori in assoluto nella sua vita, ma che vedano nei figli il loro riscatto da questi errori. E quindi, nella mia breve esperienza di vita, perché non ho... ho 22 anni, però penso che sentirsi consapevolmente figli voglia dire un po' questo, no? Ritornando al titolo del convegno, saper riscattare le proprie radici con le nuove ali che ci costruiamo noi. E quindi adesso vi leggo cosa ho scritto io in seguito alle varie narrazioni che hanno fatto i miei genitori a pedagogia. Ricordo bene quando i miei hanno letto per la prima volta la narrazione su di me, fatta per un incontro di pedagogia dei genitori. La sera sarebbero dovuti andare in oratorio e condividerla e sentire quella degli altri. Sapevo che ci avevano lavorato molto, l'avevo visto. Mi stupisce sempre notare che per questi incontri sono capaci di fermarsi, accantonare per un attimo le loro faccende e mettersi a scrivere. A casa mia non abbiamo grandi problemi di dialogo tra figlie, me, mia sorella e i genitori. Cerchiamo tutti di comunicare quello che viviamo. Spesso ci lanciamo in appassionate discussioni e non nascondiamo quello che pensiamo l'uno dell'altro. Ma vedere bianco su nero è decisamente un'altra cosa. Se è scritto, allora è qualcosa che è veramente centrale, che non è detto nella foga di un discorso, ma è pensato e ripensato. D'altra parte, però, penso che una narrazione dei figli debba essere sempre accompagnata da un ulteriore dialogo. Mi spiego meglio. Quando i miei genitori hanno iniziato il gruppo di pedagogia, era il momento per tutti complesso della grande scelta dopo il liceo e i discorsi con loro si erano intensificati riguardo alle mie inclinazioni, le mie capacità, i miei desideri, non sempre capiti. Era un periodo caldo, insomma. Il programma degli incontri di pedagogia era quindi finalizzato alla condivisione tra i genitori dei modi in cui stavano affrontando questo delicato passaggio e consisteva nella presentazione del figlio e poi in un testo più specifico sulla scelta. Alla fine della lettura della mia descrizione mi sembrava molto chiaro che cosa i miei avessero visto di debole e di limite in me, cosa temessero per il mio futuro. Certo, c'era anche tutta una parte più distesa che raccontava la mia evoluzione da quando ero piccola, i miei successi, le mie esperienze, ma in quel momento la mia attenzione era stata catturata dai lati più scottanti. Ed è stato giusto così. Era quello su cui dovevamo chiarirci, prima di tutto con me stessa, aspetti che nei discorsi liquidavo un po' troppo in fretta, a causa dell'apprensione con cui me li facevano notare. Con il foglio alla mano, invece, potevamo discutere punto per punto, senza perderci e con più tranquillità, perché le paure dei miei nascevano principalmente dal fatto che io non mi ero ancora spiegata a fondo. Così loro mi hanno aiutato a vedere quello che avevano proposto per aiutarmi a smussare i lati del mio carattere, a rafforzarne altri, ed io come ero riuscita a vincere le mie paure e a crescere con una certa linea. In un certo senso, con il dialogo abbiamo capito che quella era una loro interpretazione della mia storia, che era almeno in parte diversa da come l'avevo vissuta io, ma sicuramente fondamentale per comprenderla. Oltre al positivo effetto di farmi affrontare determinate questioni, c'è un altro aspetto della narrazione che mi ricordo bene. Quello che i miei avevano scritto non era sbagliato, anzi, ma mi sembrava che mancasse qualcosa. Mi sentivo un po' sacrificata in quelle pagine, che non lasciavano trasferire la mia complessità. Forse pretendevo un po' troppo, e in fondo mi ha fatto bene questa apparente semplificazione, proprio per farmi notare quanto invece è importante conoscere la profondità e la complessità di ciò che si è, cosa che neanche i propri genitori possono cogliere completamente. Inoltre, questo abbozzo un po' bidimensionale di me è servito a chiarire quali fossero i miei caratteri fondamentali, senza perdermi in un'analisi troppo minuziosa. Quando si è in confusione o si è davanti a delle scelte, è rischioso fare tutto da soli. Si ha bisogno di uno sguardo affidabile e d'amore, come solo quello dei propri genitori e di pochi altri, che conferma cosa è veramente rinunciabile ed adatto al proprio essere. Molto probabilmente ora, a distanza di quasi un anno, anche i miei sarebbero d'accordo sul fatto che ci sarebbero molti aggiornamenti da fare alla mia prima descrizione e riguardo al mio percorso di scelta. Ma è proprio questo il bello. Crescere e conoscersi diventa un cammino straordinario, sempre in divenire, se si è accompagnati in modo consapevole, discreto e attento, come si può imparare a fare solo insieme. Grazie.
Grazie. Io volevo riprendere appunto una cosa molto importante che è stata detta, che la scelta è proprio un continuo divenire. E che la pedagogia dei genitori in questo percorso di orientamento alla scelta non è appunto solo pedagogia dei genitori, ma è pedagogia dei figli, è pedagogia, diventa pedagogia di una comunità. Proprio perché vedo qui al mio fianco una comunità bella, numerosa, lasciamo spazio al Cattaneo dell'Edda che ci racconta la loro esperienza.